come il discepolo dell'amore e della carezza, in una confidenza infinita. Allora non saremo più noi a portare la croce, ma sarà la tua croce a portare noi, colmando il nostro cuore di pace e i nostri giorni di speranza e di amore.
Questa sera anticipiamo la meditazione e la rivisitazione dell'Eucaristia, poi domani meditiamo l'ultimo brano, la Samaritana, ma un tratto della Samaritana, dove faremo la lezione su fatto che Gesù dice che i veri adoratori che gradisce il Signore sono quelli in spirito e verità, cioè guidati dallo Spirito secondo la verità, cioè amare nonostante, amare gratuitamente, uscire da noi stessi e rischiare perdere la vita per amore per gli altri. E allora oggi dobbiamo meditare, perché poi domattina non tutti ci sono, non tutti ci siete, e l'Eucaristia, perché ecco questo... c'è di bollino. Ah, è da acceso. Come va? Ah, ecco, scusate. Perché l'Eucaristia, ecco, abbiamo detto che Gesù ci guarda con un amore particolare. Abbiamo detto che Lui ci bacia sulla bocca e non è niente di trionfalistico, non è niente di euforico, non è niente di miracolistico, ma ci dona la forza, come Cristo, di avere la sua stessa sorte, ecco, di dare la vita per amore nel nascondimento. E allora, ecco, quando si parla di Eucaristia, di solito, ecco, la teologia transustanziazione, che è parola difficile, cioè che viene il pane e il vino trasformato nel corpo e nel sangue di Cristo, cioè la sostanza è il corpo e il sangue di Cristo, però rimane pane e vino. Ma la vera trasformazione dell'Eucaristia è la trasformazione delle nostre fatiche, delle nostre inquietudini, delle nostre precarietà, in avvenimento di salvezza. Perché, ecco, noi ricevendo tutto il Cristo, veramente noi nella comunione riceviamo tutto il Cristo, e dobbiamo dire un amen, ecco, il corpo di Cristo, amen, ci credo, mi fido. Però poi, ecco qui, tutto quello che è nostro, tenti, tutto quello che è nostro. Paolo, no, questa vita nella carne tribolata, io in prigione, non sono capito, io la vivo nella fede che Cristo mi ama e dà la vita per me, cioè che viene tutto trasfigurato, i nostri sudori, le nostre inquietudini, le nostre amarezze, viene tutto trasfigurato con la forza della risurrezione di Cristo. Ecco, poi questa mattina, poi però sono stato saggio, se no il tempo non c'era, dovevamo rivisitare l'offertorio. Ecco, domattina, però domattina rivisitiamo anche altro nella messa di domattina. Ma cosa vuol dire? Ecco, assieme al pane e al vino, se noi offriamo, ecco, io ho quella pena, ho quella sofferenza, ho quella persona che mi crea problemi, ho quello. Ecco, se noi presentiamo assieme al pane e al vino, diventa avvenimento di salvezza, altrimenti rimane il terribile quotidiano. Perché certe volte abbiamo uno, due, tre cose che ci sfrastano e allora andiamo in tilt. Ecco la fede, ecco cosa vuol dire la gloria di Dio che si manifesta. Quello che a noi dà fastidio, quante cose ci danno fastidio, se noi lo offriamo diventa un avvenimento di salvezza, il Signore le gradisce, le trasforma in bene. Ma voi capite cosa vuol dire l'Eucaristia? Tutto quello che a noi, quante fatiche, quante preoccupazioni, quante offriamole assieme al pane e al vino. Che allora, ecco, nella fede È chiaro che noi rimaniamo, ecco, non è che Paolo dopo la spina nella carne e pregava tre volte già continuamente, il Signore gli dice ti basta la mia grazia, la mia potenza si manifesta pienamente nella tua, non è che poi noi siamo euforici, no, ma dentro ecco, ricordiamo Geremia a un certo punto maledice pure il giorno in cui è nato. Geremia dice: Signore, mai sedotto, mai imbrogliato. Ecco, siamo in buona compagnia quando anche noi abbiamo un po' di crisi, fanno parte della vita le crisi. Ma Geremia, ma io ho un fuoco dentro di me, ecco qui, anche ognuno di noi dobbiamo tirar fuori questa energia, questa grazia, questa consacrazione, questo bacio di Cristo sulla bocca, questo suo sguardo d'amore, e allora noi vinciamo ogni paura. Allora noi pur trepidanti, pur sofferenti, pur, e noi riusciamo a rimanere nella pace, cioè nella serenità, non nella tranquillità. Capite che ecco, Cristo trasforma questi eventi drammatici in dono d'amore. Se ci pensassimo seriamente dovremmo restare stupefatti. Purtroppo siamo così abituati all'Eucaristia che consumiamo, è una recita, mamma mia, per la maggior parte è una recita, e l'Eucaristia, voi pensate che cose assurde che sono capitate. Per esempio, io sono delle Marche, ma anche in altre regioni gli uomini entravano e suonava pure la campana in chiesa dopo la predica. In molte zone negli anni prima del Vaticano II si entrava, gli uomini stavano all'osteria, le donne stavano a sentire la predica, suonava la campana e entravano in chiesa per fare scena, perché non capivano, purtroppo. Ecco, abbiamo anche, cioè, possiamo diventare così superficiali, ma anche oggi, purché magari cercano di pochi sono puntuali comunque, però non ci si rende conto in che dinamica noi entriamo. Il banchetto eucaristico è un luogo in cui possiamo incontrare il risorto. Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione non se n'è andato da noi. Egli percorre insieme a noi le nostre stesse strade, e nell'Eucaristia possiamo continuare ad incontrarlo. E una volta che poi noi, che ne so io al mattino, ma il giorno prima, ma anche chi può solo la domenica, lui è presente in noi e dobbiamo dialogare: Signore aiutami, Signore ti ringrazio, Signore. Ecco, lui è presente in noi come è presente nel tabernacolo, e voi pensate com'è gratuito, che speciale la gloria di Dio. Ecco, dice Rainer che lui anche a Natale spreca il suo amore, ma chi lo ricorda? Chi tutto il consumismo? Chi ci va in chiesa? Lui abbandonato? No, lui rimane perché lui è Dio. La sua gloria è manifestare il suo amore in un modo straordinario, gratuito. Questa è l'Eucaristia. Egli percorre con noi le vie della nostra delusione, ci insegna a vederle in una nuova luce. Ecco, abbiamo già visto la dinamica dei discepoli di Emmaus in ogni Eucaristia, anche ogni meditazione. Ecco, c'è la stessa dinamica. Noi, come discepoli di Emmaus, siamo delusi perché il mistero della croce ci è difficile accettarlo, che dobbiamo morire, che dobbiamo rinunciare, che dobbiamo sottometterci agli altri con amore. E Gesù però ci è vicino e ci dice: stolti e tardi nel credere. Attenti che mi piace Antonio Pitta, che a me non ci dice più niente. Stolti e tardi nel credere, dice: imbecilli, ma possibile, avete sperimentato i santi, ma allora ancora non capite. Quante volte Gesù dice: ma ancora non capite. È chiaro che poi però sono umili i discepoli di Emmaus. Rimani con noi perché si fa sera, la vita è dura, la vita è difficile. Amare è perdere, amare, cioè la carità, la verità è sempre crocifissa. E se non c'è questo dialogo, questa mistica, noi soccombiamo. E poi ancora, ecco l'Eucaristia. All'Eucaristia che bisogna dare la vita, lo spezzare del pane, e quel loro cuore si riscalda come Geremia, ma c'è dentro di me un fuoco che io continuerò, Signore, ad annunciare, anche se continua a tribolare. E i discepoli di Emmaus Ecco, viene cambiato il loro cuore, non cambia attorno a voi, sorelle, i problemi saranno anzi sempre più forti attorno a voi, dentro di noi deve venire, deve crescere questo fuoco, questa energia. E allora ecco che loro di notte tornano a Gerusalemme di notte, che era impossibile. E allora noi affrontiamo, ecco, tutte quelle fatiche, quelle prove che la nostra vita comporta, soprattutto se siamo al servizio, ecco, degli altri. E tornano a Gerusalemme. A Gerusalemme si dà la vita, nella Bibbia a Gerusalemme si dà la vita. E si, di nuovo si ritorna alla comunione con gli altri apostoli. Ecco, ci rende capaci di amare anche i nemici, di amare nonostante che vi colpisca questo fatto. Grazie, pure l'acqua fresca, mamma mia. Amare nonostante, non amare solo se. Questo io lo dico anche ai preti, perché è un rischio che loro animano, sono contenti di quelli che li seguono, quelli che sono più fedeli, e rimproverano e rifiutano quelli che no. Ha ragione il Papa, il parroco, il prete e anche ognuno di noi deve stare davanti con quelli che sono più le persone, più capaci, più deve stare al centro, quelli che fanno difficoltà, deve stare anche in fondo alla fila per aiutare quelli che sono increduli, che ci calunniano, che ci deridono. Cristo che è stato in mezzo ai peccatori, in mezzo non è stato capito, ecco allora, come vuole Don Alberione, amiamo il Papa perché, ecco, ogni Papa è un dono dello Spirito. Giovanni XXIII, pur criticato e pur con tutti i suoi limiti, Paolo VI, pur criticato e pur con tutti i suoi limiti, e Giovanni Paolo I pure, e poi Giovanni Paolo II, pur con tutti i suoi limiti, se non fosse stato santificato subito Giovanni Paolo II, non immaginate quanti problemi. E così Benedetto XVI, pur con tutti i suoi limiti. Vi ricordate quando con quei cappelli rossi, con le scarpe, tanti problemi, che purtroppo e anche questo Papa c'ha tutti i suoi limiti, argentino, è passionale, è pazzo, però è dono dello Spirito perché vive il Vangelo secondo Cristo. E Cristo è stato pietra di scandalo, Pietro non è stato capito. Ecco, allora pregare per il Papa, per i Vescovi e i Sacerdoti che sono un po' strani, perché il Signore l'aiuti, ma amiamoli. Sbagliano di meno anche le persone che ci sono vicine se le amiamo, nonostante. Io lo dico anche riguardo ai superiori, tutta una critica, poveracci, ma tutti i problemi che hanno. Allora, più tu li critichi, meno li ami, e quelli sbagliano di più. Vero Donatella, tu che sei stata consigliera? E bisogna amarli, accoglierli, perché purtroppo ha ragione San Paolo in una lettera, dice amare i superiori per il servizio che svolgono, non per avere compensi, entrare, no, per il servizio faticoso che svolgono, in modo che amandoli e pregando per loro possano sbagliare di meno. Bisogna che la disponibilità della nostra vita per gli altri sia proprio ispirata dall'Eucaristia. Noi dobbiamo diventare poi Eucaristia noi. Ecco, allora ritorna alla gloria di Dio, che sono contento che qualcuno ha capito. La gloria di Dio è la manifestazione dai piccoli, cominciando dai più bisognosi, dell'amore misericordioso di Dio. Ora noi diamo gloria a Dio, e anche quello che è il centro del nostro segreto di riuscita, da parte nostra ci impegniamo a cercare in ogni cosa e con pieno cuore nella vita e nell'apostolato, sempre la gloria di Dio e la pace degli uomini, è il perdono, è l'accoglienza, è l'amare nonostante. E allora noi dobbiamo diventare anime eucaristiche, noi dobbiamo essere Eucaristia vivente, che ecco, il Signore vuole che noi facciamo circolare la sua misericordia. E ti ho letto, ti ho amato dalla profondità del tempo, ho bisogno di te, non sei più tua, io ho bisogno che tu fai circolare la mia misericordia, perché mi dà gloria, e la mia gloria è il perdono e l'accoglienza. Mangiare e bere il corpo di Cristo vuol dire che tutta la vita di Cristo, ecco le beatitudini, poi proclamate quelle, tutta la vita di Cristo, tutta di Gialberione, tutto il Cristo, tutto il Vangelo, non solo quello che mi interessa, tutto, tutto il Cristo, tutto il Vangelo. Ecco, deve attraversare la nostra vita. L'Eucaristia non la mangiamo con la bocca, ma con le orecchie, l'ascolto e col cuore. Deve attraversare tutta la nostra vita. Ecco, allora anche il Vangelo, poi dopo domani rivisitiamo il segno della croce, e col Vangelo ci segniamo la fronte, le labbra, il cuore, in oriente anche la mano. Che la sapienza del Vangelo, le beatitudini, l'Eucaristia illumini, trasformi il nostro modo di pensare. Ecco il tema degli esercizi di quest'anno: illumini e trasformi il nostro modo di parlare. Quante parole inutili. Illumini, trasformi il nostro modo di sentire e anche le nostre scelte, il nostro agire. Nutrirsi dell'Eucaristia, nutrirsi della logica e delle beatitudini. Risultare sale che dà sapore e luce di vita, sapiente e agapica. Ricordo che il sale, se sta nella saliera, non serve a niente. Il sale solo quando va nei cibi e sparisce e dà sapore. Noi, ecco, rinunciando ai privilegi e stando in seconda fila, nel silenzio, nell'umiltà, facendo anche quello che non ci tocca per amore del Signore, perché siamo privilegiati, ecco, noi diamo sapore e manifestiamo il profumo di Cristo. Purtroppo, ecco qui, ecco quello che vi ho detto nella lettera, è vero, che tanti sacerdoti, tanti religiosi, tante religiose, più passa il tempo e più invece di crescere nella testimonianza, nell'essere anime eucaristiche, si spengono, si demotivano. Voi immaginate l'assurdo, nella, un po' anche Donatella può capire, ma loro, le apostoline, sono abbastanza benedette dal Signore, ma perché sono semplici e povere, questo c'entra molto. Ma io, che tante congregazioni ho conosciuto, ecco, voi pensate l'assurdo, l'assurdo. Entra una novizia, entra una professa, poi devono fare l'esperienza, non sanno dove mandarla. Qui queste sorelle sono un disastro. In quella comunità c'è incoerenza, in quella comunità non vivono, non sanno dove mandarle. E più poi pensate l'assurdo. Le novizie devono essere disponibili, devono fare tutto, devono lavare i piatti, devono... E le professe, parli cavoli loro, deve essere il contrario. Questa appena entrata, è chiaro che non ha ancora tutta, pensate che cose assurde che capitano, quando noi, ecco, invece di essere saldi nella fede e nel valore dell'Eucaristia, noi ci facciamo i saldi, sempre meno preghiera, sempre meno, ma poi sono nervose. Sono, voi pensate cosa mi è capitato in via Antonino Bio, incontrando una figlia di San Paolo, mi voleva quasi dare uno schiaffo, perché dice: perché avete deciso quello che io non sono d'accordo? Dico: sorella, io sono 8 anni che non sono più vicario, per cui sei un po' indietro, non c'entro nulla, ma ti dico che io sono d'accordo per quella decisione. Vabbè. E stanno male, guardate che una ricerca. E tante depressioni, ci sono tante suore depresse, deriva dal fatto dell'incoerenza. Cioè, noi siamo intelligenti. Allora, se siamo intelligenti, allora io ho professato nella spiritualità di Paolo. Paolo è l'apostolo della carità. Ma se io non vivo la comunione, se io non vivo la carità, sto male dentro, sto male. Me la prendo con tutti, ma cosa te la vuoi prendere? Ecco, qui è importante che. Perché mi ha stupito che ho predicato gli esercizi alle suore del Divino Zelo, hanno scoperto questo brano di Paolo, il significato di questo brano di Paolo, 1 Corinti, ecco, 10, che cos'è l'Eucaristia? Allora, 1 Corinti 10, scusi, 11, versetti 17 seguenti, 1 Corinti 11. Mentre vi do queste istruzioni non posso lodarvi, perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È chiaro che si entra anche alla comunione nelle comunità divise, ma poi non succede nulla. È necessario infatti che sorgano fazioni tra voi, perché in mezzo a voi si manifestano quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando siede a tavola, comincia a prendere il proprio pasto, e così uno fame e l'altro ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi in questo non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nostra alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane e beve il calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo di Cristo mangia e beve la propria condanna. La maggior parte delle suore qui ritenevano, a mancanza al corpo di Cristo, la masturbazione e pensieri strani. Ma sorelle, il corpo di Cristo è la comunità. Il corpo di Cristo è il parroco, anche se è difficile. Il corpo di Cristo è tutte le persone che io incontro. E allora ecco Paolo: se io partecipo all'Eucaristia, ricevo una forza di manifestare la misericordia di Dio, di perdonare, e poi esco dalla messa e rifiuto, proprio io do scandalo. E per capire che veramente è una cosa che ci deve... Andiamo a Luca 22, che è una cosa strana. Luca 22, sapete comunque che noi non dobbiamo vedere una storiografia, ma il messaggio. In Luca 22, cosa succede? Che dopo che Gesù ha lavato loro i piedi, in questo momento così commovente, e istituisce l'Eucaristia, si mettono a discutere chi è il più grande tra loro. Di sicuro non è avvenuto, perché i discepoli potevano essere sconsiderati, ma non che in quel momento così intimo, sì, ma, però perché Luca lo mette? Luca scrive negli anni 80, e già, caro mio, dagli anni 33 a Gerusalemme c'erano varie comunità, e l'arrivismo, la ricerca di primi posti, la possessività, ma nelle cose semplici, che lui contesta con questo messaggio. Allora, date pazienza che devo... E nacque, allora, ma ecco il figlio dell'uomo se ne va, eccetera, ma nacque tra loro anche una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Siamo a Luca 22, versetti 24 seguenti, dopo la lavanda dei piedi e l'istituzione dell'Eucaristia. Egli disse: i re delle nazioni la governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola, chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. E Cosa vuol dire questo cenare con il Signore, questo dominare, giudicare? È la piena realizzazione. Il banchetto è il segno di comunione. Ecco, lui ci bacia sulla bocca, ci avvicina nell'intimo, però solo quando noi, ecco, lo dice anche Giovanni 13, sapendo queste cose, in questi giorni dobbiamo far penetrare questa sapienza dentro di noi, sapendo queste cose sarete beati, lui ci vuole beati, gioiosi, se le metterete in pratica. L'Eucaristia, compresa e vissuta, contemplare, accogliere, testimoniare l'amore di Dio, dà la possibilità di impostare e condurre la propria esistenza secondo la fede cristiana, ritenendo guadagno ciò che per il mondo è perdita, rinnegare il proprio io, accettare le obbedienze più scomode, perdonare e accogliere con mitezza tutti, anche i difficili, e valutando perdita ciò che per altri guadagno, comodità di vita, ricerca di se stessi, arrivismo, potere, affermazione. Però è un miracolo, eh? In verità, ancora vediamo qualche una piccola lezione di Giovanni 6. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Ecco, sorelle, giustamente bisogna, è bene che voi pregate per i malati, per delle intenzioni, e poi magari ringraziate anche il Signore perché poi avete avuto un aiuto, una grazia, però è pericoloso. È venuto fuori anche nella Santa Famiglia, nel loro è pericoloso. Perché allora noi pensiamo che il Signore è benevolo solo quando guarisce, solo quando ci viene incontro. Ecco qui, loro cercano Gesù perché sono stati sfamati. Gesù dice, va bene, anche noi ci dona quanti doni in questi giorni, quante grazie, ma Lui vuole farci un dono più grande. Ecco allora perché ci prova anche. Un dono più grande ci vuole condurre oltre. E quando poi dice Giovanni 6, se non mangiate il mio pane, ce lo vuol dire, se non entrate nella mia sapienza, se non accogliete il mio modo così paradossale di vivere, questa è la vita nuova, noi non siete nella vita, nella qualità della vita, e allora vanno in crisi. Volete andarvene anche voi? Se ne vanno parecchi, sono scandalizzati, e Pietro dice, Signore, dove andiamo? Solo tue parole di vita eterna. Guardate che anche noi quando siamo in crisi diciamo le parole, ecco, di Pietro, ma dove andiamo, che ci facciamo maomettani, ci facciamo, ecco, allora, cioè siamo invitati a puntare al centro della nostra spiritualità taurina, a vivere in Cristo parola Eucaristia. Gesù sfama coloro che avevano fame, nel medesimo tempo prepara attraverso la grandezza del miracolo il cuore dei suoi ascoltatori a un discorso molto più alto, allo stupore meravigliato e gioioso di coloro che si nutrono del suo pane. Gesù vuole rivelare una realtà di fede molto più grande. Ecco allora che anche qui, sì, ancora 5 minuti, e sapete che tra le altre cose che poi non, dopo 20 anni che hanno curato la Bibbia e poi nel Padre Nostro dicono, io non voglio dirlo perché dà fastidio, però dicono, ed è vero, perché ce l'ha dimostrato Antonio Pitta, ma poi si sono resi conto che il Padre Nostro è ancora sbagliato, perché non abbandonarci alla tentazione vuol dire quasi che è come se la tentazione venisse solo da Satana, invece nella tentazione, che sarebbe meglio nella prova, c'è di mezzo anche il Signore, che Lui ci prova perché ci vuole bene, perché ecco come ha zoppato Giacobbe, come ha provato i discepoli, e adesso mi dice, già Ebrei 12, ecco allora cosa ci dice il Signore, per cui Lui, se ci vuole bene, ci prova anche Don Alberione, forte del suo ave del Signore intervenuto in modo che io facessi la sua volontà e non la mia. ecco, Ebrei 12, dopo che nel capitolo 11 viene raccontato tutte le prove dei profeti, dei personaggi biblici, come il Signore si è servito di loro, li ha provati, e allora poi cosa dice per tutti poi noi, per tutti noi, cosa dice? Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e di peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce disprezzando il disonore e siede alla destra del trono di Dio. Questo ha dato gloria a Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. E per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? Quelli di oggi. Se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. E oggi comandano i figli. Voi pensate che nelle città ormai non fanno manco la comunione? Cosa succede? Che se la parrocchia è troppo rigida, 3 anni di catechismo e ogni domenica bisogna andare, i figli vanno ai genitori: basta mamma, io non ci vado più. E la fede non c'è più nelle famiglie. La mamma va dal parroco: io non posso farci niente, mio figlio non viene più. E adesso, mentre prima una percentuale non raggiungeva la cresima, adesso sono il 40% che non fanno manco la comunione, a parte il battesimo. Ecco, allora attenti, perché certe volte, in certe prove, c'è di mezzo il Signore perché ci vuole bene. Io quanti smacchi, quando devo ringraziare il Signore, quanta provvidenza nei suoi smacchi, in modo che, ecco, poi tu sei umile e preghi di più, non ti monti la testa. E io mi auguro che anche ognuno di voi abbia fatto questa esperienza. Ecco, allora che preghiamo perché, e poi ringraziamo solo quando il resto è silenzio. E come? Bisogna sempre ringraziare il Signore, perché tutto concorre al bene di coloro che sono amati dal Signore. Anche noi riceviamo continuamente dei benefici dal Signore, ma ricordiamoci che questi benefici non sono mai altro che il segno di benefici più grandi, veri e autentici: la fede, la speranza, la carità, la comunione profonda con il Signore, la sapienza dei figli di Dio. Anche noi siamo nel rischio di credere che il Signore sia buono sia soltanto quando ci viene incontro, ci fa benefici e non chiederci niente di più. E quando non c'è, non ce li fa, andiamo in crisi e mormoriamo. È un rischio grandissimo. E invece, se siamo contemplativi, se viviamo questa mistica con Lui, ecco, noi sappiamo gioire, ringraziare il Signore sempre, sempre, sia per tutti i benefici che ce ne fa, che sono straordinari, ma anche quando siamo provati, perché, ecco, noi possiamo vivere riguardo alla probatio, che è stato messo in risalto nei convegni sulla formazione oggi cosa succede? Che le vocazioni sono poche, allora accettano di tutto, li accontentano in tutto. E invece la probazione è fondamentale. Tu, figlio mio, non ti senti, o cambi oppure te ne vai, perché essere prete, essere religioso è dare la vita. Ecco, io faccio solo qualche esempio per pregare per tanti preti, anche giovani, che poi non vogliono andare in parrocchia. La parrocchia piccola, la parrocchia che vogliono andare a studiare, vogliono andare a studiare. Ecco, 4 preti, non lasciamo perdere la diocesi, non vogliono andare, perché il vescovo tu li ha ordinati? Vogliamo andare a studiare a Roma, vanno a studiare a Roma, 2 si perdono, perché a Roma poi ti perdi, se non hai lo spirito buono. e due tornano, vogliono gli uffici, ma gli uffici sono già pieni, perché tutto vuole andare negli uffici a fare i manager. E allora c'è bisogno della parrocchia Villina, io non mi sento, e allora si raddoppiano gli uffici, e bisogna veramente pregare, perché Gesù nel Vangelo rimprovera fortemente chi cerca segni e miracoli, e anche chi cerca queste comodità. E allora è così, il Papa è stato molto forte, bisogna discernere, poche vocazioni va bene, ma inutile mettere che poi dopo fanno subito casino e ogni diocesi c'ha 4 o 5 in carcere, peggio, è una rovina. Valutare bene che ci sia questo animo eucaristico, questo animo sacerdotale, altrimenti ecco, l'abbiamo già sottolineato, abbiamo rivisitato questo pane preso, benedetto, spezzato, e non possiamo uscire dalla messa indenni, non possiamo uscire dalla messa indenni. Ricordiamoci il corpo di Cristo, che sono le persone con le quali abbiamo a che fare, che dobbiamo accoglierle e amarle con un amore particolare. È chiaro, è chiamato ognuno di noi a diventare pane che è preso, benedetto, spezzato, cioè non perderti in discussioni, non metterti nella ricerca di primeggiare. La tua preoccupazione non deve essere quella di ricercare approvazione, di farti vedere, ma anche di difenderti. Cosa ti difendi? Cristo dentro di te ti dice: coraggio, non temere, io sono con te. Ma quella di servire come ha fatto Cristo, non basarti tanto sui tuoi criteri, sui tuoi sentimenti, su quello che ti piace, su quello che senti in giro. Tutto questo devi metterlo da parte. Fidati della sapienza di Cristo, che nel perdere c'è ritrovare, solo regalando la vita, regalandola come Cristo, ecco, Rane spreca il suo amore a Natale, ma lo spreca perché Dio è Dio, e noi abbiamo questa sapienza ugualmente di saper perdere, sprecare, perché ci diamo da fare anche in famiglia, anche, e non siamo capiti dai familiari, eccetera. Spiritualmente bisogna gustarlo, perché è la stessa sorte di Cristo. La carità, la verità è sempre, sempre crocifissa. Ecco, allora non aggiungo altro perché ce n'è abbastanza, e proclamiamo la preghiera ultima, la 17, l'ultima. Ecco il modo da attuare quando abbiamo meditato. O Dio Padre, in Cristo Maestro e Pastore, via, verità e vita, per mezzo dello Spirito Santo e per intercessione di San Paolo, aiuta tutte noi qui presenti e le sorelle delle nostre comunità a costruire una vera comunità di persone libere e responsabili, che sanno reciprocamente accettarsi e rispettarsi nella loro diversità, che non vivono insieme solo fisicamente, ma che comunicano in una profonda apertura d'animo la loro interiorità. Aiutaci ad essere persone che sanno donare e ricevere, che sono capaci di condividere, di portare i pesi gli uni degli altri, che si perdonano l'un l'altro con generosità, capaci di una riconciliazione continua. O Signore, non lasciarci chiuse nel nostro egoismo e individualismo, ma rendici persone riflessive, aperte, costruttive e capaci di amare. Dacci la vista capace di contemplare e vedere la tua presenza e il tuo amore nel mondo, nonostante i limiti e il fallimento degli uomini. Donaci la fede necessaria per avere fiducia nella bontà dei fratelli, nonostante l'ignoranza e la debolezza umana. Donaci ancora, o Signore, la tua sapienza, così che possiamo continuare a pregare con cuore umile, vigilante e operoso nel bene, e mostraci tramite il dialogo fraterno quella che ciascuno di noi può fare per far crescere il tuo regno in mezzo agli uomini. Amen. Allora, intanto vi spegniamo.